87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta. Ringrazio insomma i compagni, il compagno che è qui in trasmissione con noi questa mattina, e perché oggi appunto c'è un corteo, non soltanto per fortuna a Roma, in diverse parti d'Italia si scenderà di nuovo in piazza a fianco alla resistenza palestinese contro questo genocidio, insomma, che sta ormai arrivando al nodo della questione, cioè a quello di mandare via tutti i palestinesi dalla striscia di Gaza, voler mandare via da parte del governo israeliano di tutti i palestinesi dalla striscia di Gaza. Ci sono, continuano ad esserci incursioni, arresti in tutta la Cisgiordania. C'è questa riunione che si sta vedendo i martedì, giusto, a Roma, al centro sociale ex Snia Viscosa, che appunto finalmente, insomma, un coordinamento di varie realtà che organizzato e che porterà appunto anche l'appuntamento di oggi in piazza. La saluto, il compagno in studio. La notizia di oggi, non so se vogliamo partire da questo, è la questione della decisione di Netanyahu di invadere Rafah. Dove vogliono mandare tutti questi palestinesi?
Allora, sì, allora, buongiorno a tutti. La questione del mandare via i palestinesi è il progetto originale dal 47 che stanno lavorando su questo. La decisione di Netanyahu o del governo dello Stato sionista dell'apartheid non è nuovo, e semplicemente è arrivata a una fase nel quale sta compiendo anche un genocidio, sta attuando il terrore a Gaza, compiendo stragi ogni giorno per spingere la popolazione a uscire di Gaza. Uscire di Gaza, andare dove? Sicuramente non per farli entrare nel lato della terra palestinese, della Palestina occupata, ma per spingerli verso Gaza. E questo crea un problema anche all'Egitto. L'Egitto in passato è successo una cosa del genere e hanno mandato via i palestinesi. Oggi l'Egitto dice no al sfollamento di palestinesi verso il Sinai, perciò la questione è, bisogna vedere quanto l'Egitto è serio in questo, perché ne va, come dicono gli egiziani, ne va la sicurezza nazionale per loro. E questo è un problema grosso per l'Egitto, perché non è il governo, non è che sta egiziano che sta godendo di tanta popolarità per tante altre questioni egiziane, ma comunque in questa fase non è in grado anche di avere un altro problema come accettare i palestinesi e piazzarli nel Sinai. E questo è il progetto di Netanyahu. Netanyahu cosa fa negli ultimi 4-5 mesi, perché siamo al quinto mese di guerra, e questa è la guerra più lunga che lo Stato sionista abbia mai fatto, oltre la prima intifada, che non era una guerra ma qualcosa è durato molto. La questione è che il governo Netanyahu sta scappando in avanti per trascinare tutti i suoi alleati o quelli che cercano di tenere lo Stato sionista dell'apartheid in vita, perché possono sostenerlo, perché possono vedersi sul punto che dovremo a tutti i costi sostenere questo governo fascista, e comunque le perdite dello Stato degli USA, dell'Europa, di tanti altri paesi, non ultimo quel giollare argentino che è andato là a piangere sul muro e abbracciarsi con sta diventando nel quadro generale, e quello fa anche le cose comiche, diciamo. Questa è la situazione, che L'intenzione di sfollare i palestinesi verso il Sinai, e questo è il progetto iniziale, e anche sarà il loro progetto nel futuro, perché loro non smetteranno mai di sterminare i palestinesi, o ucciderli tutti o toglierli tutti in altre parti, metterli.
E questo per quanto riguarda la Cisgiordania, insomma, come pensi che potranno fare? Nel senso, in Cisgiordania ci sono ancora tanti palestinesi, non è che li possano arrestare tutti.
No, ma in Cisgiordania vedi che chiamiamoli così, i membri dell'estrema destra israeliana, perché come palestinesi per me estrema destra o estrema sinistra nel governo sionista hanno lo stesso comportamento, non cambia. Potrebbe cambiare soltanto il linguaggio, come parlare al pubblico, o il numero di morti palestinesi che loro uccidono, ma completamente hanno la stessa linea politica. La questione è che i membri dell'estrema destra israeliana parlano molto chiaramente, dicono che la Giordania e la Palestina, la popolazione 60-65% palestinesi, i palestinesi li mandiamo là. Questo lo dicono molto chiaramente, altrimenti quelli che non riusciamo a uccidere li mandiamo là. Loro fanno calcoli molto semplici e non hanno vergogna a dirlo. Il mio problema principale è che quando uno dice io voglio usare la bomba atomica per finire i palestinesi, o voglio compiere delle stragi come metodo per spingere i palestinesi a scappare verso il Sinai o verso la Giordania, questi hanno spazio nei media, nei mainstream, e nessuno gli dà un calcio in bocca per chiudersi su un discorso del genere. Se io esco, dico lo stato zionista, lo stato dell'apartheid, lo stato nazifascista, mi accusano di antisemitismo. Ma uno che dice che voglio usare la bomba atomica per cancellare i palestinesi, e quello lo può dire anche in Italia, lo dicano nella televisione italiana. Quando uno che ha il titolo di ambasciatore dice vogliamo uccidere tutti i palestinesi, e questo,
sì, sì. Questo infatti abbiamo parlato del TG1 per non aprire il capitolo Mediaset, ma veramente. Allora, io ricordo oggi Stop al genocidio del popolo palestinese, corteo a Roma a Largo Corrado Ricci, sabato 10 febbraio, ore 14, oggi pomeriggio. Quindi, insomma, c'è questa assemblea anche a Roma, insomma, che si vede il martedì. Ne vogliamo un po' parlare anche per dare delle indicazioni, insomma, alle persone che casomai ne vogliono partecipare, vogliono capire anche come dare un sostegno. Io su questo, anzi, insomma, chiederei anche un po', se ti va, di dirci anche come, in qualche maniera, oltre allo scendere in piazza, se ci sono anche altri canali per sostenere la popolazione di Gaza.
Allora, noi le realtà, diciamo, di Roma e dintorni ci incontriamo tutti i martedì allo spazio dell'ex SNIA o la Casa dell'Energia là a fianco, per discutere e per organizzare le iniziative che facciamo a sostegno del popolo palestinese, a prescindere dalla zona geografica, diciamo, a Gaza, Cisgiordania, nella diaspora, così. C'è un lavoro molto interessante, si discute delle iniziative, delle cose che si fanno, per sostenere il popolo palestinese, e sono riunioni organizzative, e anche poi si allargano anche sulla politica, e questa è una cosa molto positiva, perché la questione non è più palestinese, la questione è di carattere umano internazionale, perché sì che coinvolge la Palestina, i palestinesi, i paesi limitrofi che sono direttamente interessati e coinvolti alla questione, tipo lo Yemen, Iraq, Libano, Siria, la Palestina e così via, ma anche a livello internazionale. Questa è una cosa che è andata oltre la Palestina, ma per questo la, chiamiamola così, la riunione che si fa alla organizzativa che si fa, ti trovi con delle realtà che non sono né italiane né palestinesi, da il ventaglio è molto largo e coinvolge associazioni, organizzazioni da tutto il mondo, da tutte le etnie, da tutte le popolazioni mondiali che si trovano anche durante il corteo a esprimere il loro sostegno al popolo palestinese, perché quanto sta succedendo non è soltanto palestinesi, ma sta toccando tutti. Questo è la cosa importante, che il cuore di questa di questo comitato, di questa assemblea è internazionale, non è soltanto limitato Palestina-Italia, no, sta diventando internazionale e è molto importante che sia anche italiano, perché l'attivismo italiano è molto cambiato in questi ultimi mesi. C'è stato rotto il muro del, come possiamo chiamarlo, di quella cosa del congelamento della posizione dell'attivismo italiano. È stato sciolto questo muro e non è più, come posso dire, fermo al suo posto, e si sta moltiplicando, sta aumentando. Questa è una cosa molto positiva, secondo me, perché non sta toccando soltanto la questione palestinese, ma sta andando oltre, perché ne va la nostra umanità a livello internazionale. Questa è la cosa importante.
Beh, sicuramente. Insomma, il fatto che ci siano anche ormai tutte le settimane manifestazioni in tutta Italia, no? Non soltanto, anzi, Roma.
Scusa, ti interrompo. No, volevo ricordare che i sindacati di base il 23 faranno. Ah, scusa.
No, dillo, non l'abbiamo detto.
Nel senso che.
Hanno detto lo sciopero, sì, generale a sostegno della Palestina.
Sì.
23 febbraio.
Il 24 ci sarà la manifestazione
nazionale
per dire,
a Milano.
Sì. Questo per dire che la questione non è soltanto palestinese, poi la frequenza delle iniziative che si fanno, questa.
Indubbiamente la questione internazionale non riguarda appunto solo la Palestina, ma in questo momento riguarda tanto, cioè riguarda, insomma, sulla Palestina io rimango sempre abbastanza, insomma, basita, preoccupata di quello che comunque sta accadendo e che segnerà generazioni e generazioni, e di quanto secondo me ancora si dica molto molto poco, nel senso che poi al di là delle manifestazioni della piazza, che sicuramente, insomma, tutte le settimane sta per strada eccetera, a livello però internazionale, a livello di una presa di posizione un po' più forte, non soltanto della politica ma anche, diciamo così, di tutta popolazione mondiale, secondo me si potrebbe fare molto di più. Mi chiedevo in questo se tu avevi capito, insomma, si era parlato mesi fa, circa a Natale, di una possibile carovana di giornalisti dal Cairo che doveva recarsi a Rafah. In tempi passati, insomma, anche quando è morto Vittorio Arrigoni, sono state fatte delle carovane, no? Che sono entrate da Rafah, dagli italiani, insomma, e per andare a ricordare, insomma, un giornalista, un compagno, un uomo che ha tanto, ha dedicato alla striscia di Gaza, a raccontare i bombardamenti israeliani, e su questo c'è anche morto, è stato ucciso. E, mi chiedevo se questa idea anche di una, visto che, come parlavamo anche in rassegna stampa, al contrario di altri decenni e di altre parti del mondo, da parte dei caschi blu, dell'ONU, eccetera, non c'è assolutamente nessuna risposta nell'andare in un luogo dove in tempi passati ci si sarebbe andati subito, no? Pensiamo agli anni '80, quello che è successo in Libano e in altri momenti nella stessa Palestina. Ricordiamo insomma che quello, la campagna che Israele ha fatto contro l'UNRWA, che sta facendo contro l'UNRWA, di cui insomma io non abbiamo dato conto durante la rassegna stampa di tutte le fake news che Israele manda in giro, a cominciare insomma dalla questione, oggi sta uscendo di nuovo la questione dei rave del rave party. Che ci torniamo su se ti va, perché vabbè, perché comunque sono uscite delle novità proprio in questi giorni di bugie, di racconti di gente che per avere soldi, non ho capito, di israeliani che per avere soldi hanno detto, hanno testimoniato che stavano a rave party e quindi insomma che si sono dati per scomparsi e poi sono riapparsi. Va bene, non andiamo in questo che è veramente la miseria umana. Però insomma in tempi passati delle interposizioni, delle carovane di interposizione, dei caschi blu, delle organizzazioni internazionali in qualche maniera sarebbero già intervenute. Non è stata fatta questa carovana dall'Egitto perché Al-Sisi ha detto qui non si va da nessuna parte, perché ovviamente il Sinai oggi è un oggetto, è l'oggetto del contendere, perché poi questo io lo vorrei ricordare, poi ti do subito la parola. Qui si sta parlando anche dello stretto di Suez, stiamo parlando di una zona, quella del Sinai, già l'ho affrontata in diversi redazionali fa, che non è che riguarda i palestinesi, qui riguarda un controllo che i militari israeliani vorrebbero allargare fino, secondo me, visto quello che sta succedendo con gli Houthi, per cui insomma eccetera eccetera, insomma, le navi eccetera eccetera. Quindi in questo mi chiedevo se c'è sentore, c'è possibilità di organizzare, di pensare invece, no, a un coinvolgimento internazionale più forte a Rafah o in altre parti, visto che manca quello politico.
Allora, la questione è molto semplice. Se vedete che molti funzionari delle Nazioni Unite, dell'UNRWA e di altre organizzazioni delle Nazioni Unite vengano uccisi, ma normalmente dall'esercito zionista, e né le Nazioni Unite né i paesi al quale appartengono questi sono in grado di, non le dico che non sono in grado, ma non c'è la volontà politica di fronteggiare questa questione. Abbiamo visto che sono stati in questo dall'8-9 ottobre ad oggi l'uccisione di giornalisti, di medici, di funzionari dell'ONU, tantissimi, ma a centinaia, non dico 3-4, ma a centinaia sono stati uccisi, e in precedenza sono stati uccisi anche delle persone che sono americani, il giornalista Shirin Abu Akleh, Rashid Core, tutti questi, anche italiani, un fotografo italiano, anche sì, sono stati uccisi dal,
anche nella striscia di Gaza, ricordiamo, sì, tra Vittorio Coloni c'è stato anche un altro ragazzo.
Sì, sono stati uccisi, ma senza guardare cosa possa avere il paese di appartenenza o del passaporto di questi persone, che effetto può fare? Perché quando tu cresci un bullo e tu gli permetti tutto, come lo Stato zionista, e gli dici che tu puoi fare tutto quello che vuoi, stai al di sopra della legge, è questo che succede. Quello può uccidere i tuoi, può uccidere gli altri, e sapendo che non c'è legge che lo può mettere sotto accusa. E questo sta succedendo adesso. Se si fa una carovana di l'altro giorno c'è stata un gruppo di parlamentari che sono arrivati al valico di Rafah e non sono arrivati al valico, non li hanno permesso neanche di arrivare al valico. nessun paese europeo.
Chi non gliel'ha permesso? Gli egiziani o non l'hanno fatto?
No, gli egiziani. Tanto gli israeliani avevano già bombardato il valico, perciò loro non parlano a parole, loro bombardano e uccidono, basta semplicemente così. Gli egiziani non l'hanno permesso. Non hanno permesso nemmeno avvicinarsi al valico dal lato egiziano, che potrebbe essere sicuro. Il problema è grosso per gli egiziani, che sono gli unici in un trattato a due che stanno rispettando il trattato di Camp David. Gli accordi che hanno fatto sono solo loro a rispettarli. Come la stessa questione quando è successo con i palestinesi con Oslo. I palestinesi rispettavano gli accordi e dicevano no, ma noi dovremo provare a loro che siamo bravi e rispettiamo gli accordi, ma intanto loro hanno aumentato le colonie, hanno aumentato i checkpoint, hanno aumentato le uccisioni, hanno aumentato gli arresti amministrativi, tutto quanto. Parlo qui dell'autorità nazionale palestinese, che continuano a dire noi rispettiamo gli accordi. E l'Egitto adesso in questa situazione si trova in una situazione non è facile, ma continuano a dire noi rispettiamo gli accordi di Camp David, ma intanto gli israeliani bombardano, uccidono e vogliono mandare anche quasi 2 milioni di palestinesi da Gaza verso l'Egitto, e questo è un grosso problema per gli egiziani.
Ti volevo chiedere una cosa. In questi giorni si era fatta speranza, quantomeno per i giornalisti, per le persone, di un possibile accordo, scambio di ostaggi, eccetera. Al di là di queste cose, che ovviamente quando c'è anche un terzo stato che media, 2 o 3 stati, tutti i dettagli non si sanno mai, ovviamente si scoprono magari anni dopo. Però insomma, anche nella volta precedente c'era stata la richiesta che alcuni prigionieri palestinesi, in questo si spera sempre nel maggior numero possibile che vengano liberati, ovviamente in questo scambio anche iniquo di numeri, se vogliamo, anche perché poi gli arresti continuano subito dopo la scarcerazione, poi sono state arrestate altre persone, quindi in tutta Cisgiordania, quindi sono anche scambi così. Però l'opinione, insomma, nella settimana questa del possibile quasi accordo sugli scambi, erano usciti fuori 2 nomi importanti, certo. Tra i tanti nomi dei palestinesi arrestati, che erano appunto Barghouti e Sadat. Questi 2 nomi si è stata dedicati molti articoli di giornale, ho letto nei giorni precedenti. Barghouti, il Mandela palestinese, insomma, quei epiteti di questo tipo, l'ergastolano, gli ergastolani, quindi anche offensivi, come se poi questa fosse una qualifica. Però non si affrontava, se non marginalmente, cosa significherebbe la liberazione in uno scambio da un punto di vista politico e anche per la popolazione palestinese stessa, cioè perché poi su questi nomi Israele ha delle forti reticenze, se non proprio forse anche uno dei motivi più importanti per cui poi alla fine saltano magari questa possibilità di scambi. Perché i giornali ne parlano così, o non ne parlano in maniera macchiettistica, però sono nomi che per fortuna ritornano ogni tanto sulla carta stampata, ma in maniera sbagliata. Magari possiamo, cioè, perché sono importanti come nomi politici da spendere e sono messi in cima, diciamo, alle liste.
Allora, le valutazioni sulla questione della liberazione dei prigionieri palestinesi, per quanto riguarda la resistenza, i prigionieri che sono in mano alla resistenza, loro dicono una cosa molto chiara: tutti contro tutti. Fino al 7 ottobre c'erano quasi 5.000 qualcosa di prigionieri palestinesi nei carceri israeliani, compresi donne, bambini. Dal 8 ottobre ad oggi sono stati arrestati 6.500, se non di più, perché mentre parliamo il numero aumenta, perché loro non smettono, del quale ci sono quasi 2.000 arresto amministrativo, nel senso tu stai in carcere all'infinito senza nemmeno un'accusa. posso tenerti in carcere senza accusa. Questo che fanno gli israeliani, lo Stato sionista. La questione di Marwan, di Barghouti e di Saadat, una questione secondo me non è reale, è semplicemente da discuterne per dare qualcosa in giro, perché se si fa lo scambio devono uscire, non si possono lasciare dietro in carcere uno o due o tre, tutti contro tutti. Questa è una decisione concordata da tutti i movimenti che stanno resistendo in Palestina. Non si lascia nessuno in carcere, perciò l'importanza di, perché uno, il segretario del Fronte Popolare Saadat, e l'altro è uno dei dirigenti del movimento Al-Fatah. Dov'è il problema? Il problema è il movimento Al-Fatah, essendo autorità nazionale palestinese, è in declino politicamente. L'uscita di Marwan Barghouti tira il tappeto sotto i piedi di molti dirigenti di Al-Fatah che formano l'autorità nazionale palestinese. Perciò molti anche dell'autorità sono contenti che Marwan rimanga in carcere. Ma la resistenza palestinese, a prescindere dalle valutazioni politiche, ha detto tutti contro tutti. A prescindere se quello del Fronte e quello di Fatah e altri sono di altri movimenti, loro, la resistenza, dice tutti contro tutti. Questo non si discute, perciò non c'è distinzione, perché se si lotta per far uscire i palestinesi dai prigioni dello Stato sionista, si lotta per tutti, non per alcuni privilegiati o qualcosa. E questa è la linea della resistenza palestinese. Ma se qualcuno, per motivi politici, vuole mettere in evidenza questo personaggio o quell'altro, è sbagliato dal punto di vista della resistenza o dei movimenti di resistenza. La valutazione di una certa politica, dell'autorità o di Netanyahu o qualcosa, è un'altra cosa. Ma se si parla di tirar fuori i prigionieri del carcere, si parla di tirar fuori tutti. Questo l'hanno chiarito, e questo è uno dei motivi per il quale Netanyahu non è d'accordo sulla risposta che hanno accettato i movimenti della resistenza, che hanno accettato questi famosi trattativi che sono successi pochi giorni fa a Parigi,
che sono naufragate però in questa, quello che capivo dai giornali,
perché hanno preso in contropiedi un diciamo Blinken e Netanyahu. Perché loro, gli americani, nonostante tutte le dichiarazioni false e fuorvianti che fanno, loro vogliono l'allargamento del conflitto. Alcuni personaggi nell'amministrazione americana vogliono l'allargamento del conflitto. Netanyahu vuole l'allargamento del conflitto perché questo gli garantisce la continuità politica della sua vita politica.
Sì, io diciamo che su questo non penso che sia, perché anche questo dare continuamente solo l'idea che sia Netanyahu, qui c'è in gioco tutto una lobby delle armi immensa, nel senso che non è che c'è soltanto Netanyahu, perché se fosse solo Netanyahu ad oggi in Israele ci sarebbe stata possibilità di sostituirlo molto facilmente. Qui c'è oggettivamente dici di no, non così facilmente. È vero che c'è tanto tempo, però insomma anche Berlusconi sono riusciti a mandar via in tempo 3 secondi volendo. Però diciamo che c'è sicuramente una politica internazionale, ma anche israeliana, molto grossa sulla questione innanzitutto delle armi e poi di una questione interna che l'andata via di Netanyahu porterebbe a discussione, che è la questione dei coloni. Cioè, perché la questione dei coloni non è soltanto una questione che riguarda le dichiarazioni diciamo così degli stati degli americani sugli coloni eccetera, ma riguarda un problema molto serio all'interno di Israele, che riguarda innanzitutto la questione religiosa. Oggi l'abbiamo letto anche nei giornali, su conflitti interni tra gli ultraortodossi, i coloni, tra gente che in qualche maniera in questo insomma era andata in Israele anche con delle idee, insomma, non così estremiste, e via dicendo. Insomma, c'è un discorso che secondo me non si vuole far affrontare anche all'interno di Israele.
Allora, c'è una cosa: come è composto, come è formato e come è nato lo Stato zionista dell'apartheid, è basato sul fatto che deve vincere sempre. Certo. Non, se subisce una sconfitta militare è la fine dello Stato zionista. Allora, lo Stato zionista, tra virgolette Israele, ha subito la sconfitta il 7 ottobre. Questa sconfitta è indelebile, incancellabile, non possono cancellarla dalla mente di nessuno. L'uscita di Netanyahu adesso dal governo non è soltanto una sconfitta di Netanyahu in persona, ma una sconfitta del governo, dell'apparato, certo, militare, che non è, del governo.
Perché il governo non è, in Israele non c'è solo il governo, c'è tutto un apparato militare.
Sì,
che
sì,
anche insomma,
l'apparato militare.
Cioè,
tanto,
cioè, sono andati a fare gli incontri, li va a fare il Mossad, non va neanche il Ministero degli Esteri. Sì. Cioè,
lo dicono tranquillamente.
Lo dicono tranquillamente. Sì. Cioè, non è che va il Ministro degli Esteri, non è che ci va Tajani. Insomma.
La questione è che loro non sono in grado di reggere una sconfitta. Per questo l'uscita di Netanyahu per lui è una sconfitta, per lo Stato zionista, per Israele, tra virgolette, è una sconfitta. Loro non sono in grado, gli americani stanno sacrificando Biden, stanno sacrificando la loro reputazione a livello mondiale per salvare il culo a Israele, tra virgolette. La questione è: cosa può succedere adesso? Sì, ad un certo punto gli è molto chiaro che ai palestinesi non lo puoi sconfiggere. Sono 75 anni e pieni di stragi. Io sfido chiunque che mi porta una data, un anno dal 47 ad oggi, che non c'è stata una strage o di tanti palestinesi uccisi dallo Stato zionista. Ogni anno c'è. La questione non è che adesso, se si finisce questa guerra o questa battaglia, se finisce l'uccisione dei palestinesi. La questione è il punto interrogativo gigante per lo Stato zionista. E dopo continuiamo a esistere? Loro, anche stando nel quinto mese di guerra, si stanno chiedendo cosa stiamo facendo e dove andiamo, perché, nel senso, i palestinesi continua a resistere, non abbiamo sconfitto quello che dicevano dovremmo sconfiggere Hamas, ma sono gli altri gruppi anche, perché a Gaza non si trova solo Hamas, ma ci sono gli altri a resistere. La questione è che non possono, non riescono ad ottenere una vittoria. I loro sono disposti a sacrificare tutto. Noi, se andiamo a guardare a livello mondiale, non immagini, quasi il 97% dei commenti dell'influencer, dei media, non dico il mass media, il mainstream, ma io parlo di quella media a livello di giovani che trasmettono, certo, e ricevono, vanno a cercare, che sono a favore della Palestina, e questo li sta terrorizzando. Ma nonostante ciò vogliono continuare a fare la guerra, uccidere, pensando che...
E di risolvere così, sì, eliminando, diciamo, dal, sì, loro territorio. Senti, una domanda ultima, poi ovviamente puoi rimanere, ma facciamo anche una delle corrispondenze, ci si è trattato, si è parlato insomma a livello anche di trattative di una diversa opinione sulla tregua, sulla richiesta tra Hamas a Gaza e Hamas che si trova in Qatar. Su questo, se ci puoi dire qualcosa.
Allora, sono molto chiare, perché bisogna sentire anche la fonte dell'informazione. Non c'è, non ci sono divergenze, non ci sono conflitti. Quando sono usciti con la risposta, la risposta è la risposta di non Hamas, ma la risposta dei movimenti di resistenza a Gaza. Ma qualcuno cerca di differenziare questo dicendo Hamas politica che sta all'estero ha detto questo, ma non è vero, perché c'è stato l'incontro e tra i segretari o i rappresentanti di tutti i movimenti che, di resistenza, che hanno detto la risposta della resistenza palestinese è questa. Ma senza dire che questo Hamas o questo la Jihad islamica o il Fronte Popolare o altro, no, hanno detto siamo tutti d'accordo su questa risposta e hanno dato una risposta. Tanto chi vuole giocare su questo e per magari cercare di creare divergenze o attriti interni o qualcosa, cerca di puntare, ok, c'è la leadership di Hamas politica sta fuori in conflitto. No, quando è uscita la risposta è collettiva di tutti i movimenti di resistenza. Se senti anche i leader o i portavoci del leader politici di Hamas fuori, basta andare a sentire le loro dichiarazioni. Loro dicono questa è la risposta di tutti. Non è che i politici fuori dicano questo, i militari là dentro o i combattenti sul terreno in Gaza dicano quest'altro. Questa è i discorsi di chi vuole giocare fuori.
Senti, ricordiamolo un attimo qual era stata le proposte, diciamo, di appunto le componenti politiche palestinesi per la tregua, insomma, Hamas, non Hamas, insomma, tutta dalla striscia di Gaza. Era arrivata la richiesta di 135 giorni di fermo,
sì, i dettagli
della questione dei prigionieri, ovviamente.
Sì. No, le cose principali sono molto molto chiari, e che cessate il fuoco, fermare l'aggressione a Gaza definitivamente, il ritiro dell'esercito zionista definitivamente da Gaza, togliere lo sbarco a Gaza, l'assedio a Gaza, il cambio dei prigionieri tutti per tutti senza discutere questa cosa. Poi loro hanno detto sì, le fasi di scambio prima, diciamo quelli che vengono considerati civili o cosa, poi i militari, poi i morti e così via, ma non c'è nessuna non cediamo su nessuno di questi argomenti. L'unica cosa, perché loro all'inizio dicevano tutto si deve fare nello stesso momento, hanno accettato la fase di 135 giorni o quello che è, che per completare le fasi del, ma i punti principali sono questi.
Bene, io farei uno stacco musicale e così andiamo ad iniziare anche il prossimo redazionale.
Devi fare lo stesso momento, hanno accettato la fase di 135 giorni o quello che è, che per completare le fasi del, ma i punti principali sono questi.
Bene, io farei uno stacco musicale e così andiamo ad iniziare anche il prossimo redazionale.